Torni, ok, torniamo alla lettera di Giacomo, i primi due capitoli più o meno. Questa lettera può essere studiata anche seguendo alcuni temi che si intrecciano per tutto il testo. Ma oggi vediamo quello che è il tema centrale, la premessa, il tema senza il quale tutto il ragionamento non sta in piedi. Ricordiamo un attimo che era Giacomo, fratellastro di Gesù, che fino alla resurrezione non ha creduto. Quando poi ha visto Gesù risorto, ha capito e avrà detto: allora è tutto vero. Perché se è vera la resurrezione, e lui lo vedeva davanti, quindi per forza era vera, allora è vero tutto. Gesù è chi dice di essere, è il figlio di Dio, e quindi è anche vero che c'è una soluzione per il peccato e c'è una speranza eterna. Per Giacomo, credere in Gesù risorto non è solo una questione di idee, ma di vita quotidiana. E scrive una lettera dei credenti proprio per dire questo: Cristo cambia le vite. Ma come? E lo dice, lo spiega alla fine del primo capitolo, in un versetto che riassume l'intera lettera, di cui ho già accennato la volta scorsa. E per parlare del rapporto con Dio, Giacomo usa la parola religione. L'ho già detto, ma lo ripetiamo, religione è una parola che possiamo usare, non è peccato. In certi ambienti, quando provi a dire che forse alcune cose non sono bibliche, ti senti dire: ma tu hai uno spirito religioso. L'accusa è di essere legato a tradizioni e a uno schema. Ora, anteporre la tradizione alla parola di Dio è sbagliato. Ma verificare che quello che diciamo e facciamo sia concorde con la parola di Dio è una gran bella tradizione. Abbiamo anche sentito dire che la nostra non è una religione, ma una relazione. Ora, non è che questa frase mi entusiasmi, perché mette in opposizione religione e relazione, e non credo che sia giusto farlo. È più corretto dire che la nostra religione, il cristianesimo biblico, la fede evangelica, è una relazione. Questa relazione è il centro della nostra religione. Relazione che ha delle regole, è possibile solo tramite Cristo e il Vangelo. Non è una relazione fra pari, ma neanche con un Dio tiranno. In Cristo è una relazione tra padre, figlio, tramite lo Spirito Santo, mediante la grazia. E quando Giacomo parla di religione, intende proprio il rapporto con il sacro, con Dio. Ma per la sua mentalità non esiste una divisione fra sacro e profano, ma solo vita. La religione non è qualcosa di intimo che riguarda me, parallelo alla vita. La religione è parte integrante, fondante della quotidianità. E lui parla di religione pura, indicando che c'è anche una religione che non lo è. Versetto 26 dice: se uno pensa di essere religioso, ma non sa fare del bene con quello che dice, si illude. Quindi, come conseguenza, la vera religione è tenere a freno la lingua. No. Versetto 27, l'abbiamo già visto. La religione pura e senza macchia davanti a Dio è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi pure dal mondo. Questo passo è bello e complicato e assolutamente attuale. Parlando di questi versetti, molti commentatori notano come nel mondo evangelico protestante moderno ci sono, possiamo con grande approssimazione chiaramente, vedere due ali. Una più progressista, che possiamo identificare con l'area liberale se vogliamo, punta molto all'impegno sociale. Queste chiese sono un esempio da seguire per quanto riguarda soccorrere orfani e deboli nelle afflizioni. Fanno del gran bene sociale. Non tutte, ma hanno però un'idea un po' sbagliata della Bibbia, perché affermano che non sia parola di Dio, ma che sia, insomma, adesso non facciamo tutto un discorso sulla teologia liberale, ma in qualche modo hanno un'idea molto bassa della Bibbia, e questo porta di conseguenza a un'etica molto lassista, specie dal punto di vista sessuale. Dall'altro estremo ci sono chiese che prendono molto sul serio il conservarsi puri dal mondo, ma stanno un po' troppo lontane dal mondo. Se sono un esempio nel rapporto con la Scrittura, lo sono un po' meno nel soccorrere vedove e orfani. E Giacomo, ispirato da Dio, dice: le due cose vanno insieme. Sono figlio di Dio? Ho questa relazione speciale con Lui? E la conseguenza naturale è che non mi voglio contaminare col mondo, che è nemico di Dio, ma faccio del bene agli altri. Le due cose non si possono scindere, vanno insieme. Parliamo di amore per il prossimo e di santificazione. In altre parole, ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso e il tuo prossimo come te stesso. Sempre la stessa cosa. E in fondo non si tratta di altro che seguire l'esempio di Gesù. E con soccorrere vedove e orfani in afflizione, Giacomo vuol dire aiutare chi è debole sotto ogni punto di vista. Giacomo parla di chiunque abbia bisogno di qualsiasi tipo di sostegno. Orfani e deboli, vedove, scusate, all'epoca erano i più deboli, perché non potendo lavorare, non avevano modo di procurarsi da mangiare e da vestire, forse neanche dove abitare, e quindi dipendevano completamente dagli altri. Erano persone sole, avevano anche bisogno di compagnia, di qualcuno che li invitasse a casa, ogni tanto. Giacomo sta dicendo, prendetevi cura di chi è in qualsiasi tipo di difficoltà. Oggi, per esempio, parlerebbe di, che ne so, studenti fuori sede. Qui non ne abbiamo, ma in certe città è importante pensare a quegli studenti che magari sono soli, hanno bisogno di qualcuno che li inviti a pranzo, a cena, che sia con loro in qualche modo. Parla di chi è singolo, magari sta bene con se stesso, ma non sempre. Coppie, famiglie che però hanno nonni e zii lontani, o forse non hanno grosse relazioni per vari motivi. Anziani soli, purtroppo sono tanti. Parla di chi non sa conquistare durante le feste, chi è nella malattia, chi ha bisogno di aiuto manuale. Parla di genitori in difficoltà con i figli che a volte vogliono solo essere ascoltati, di figli che hanno genitori da curare e magari hanno solo bisogno di una mezza giornata libera. Parla di chi ha dubbi con la fede. E tutti, prima o poi, per un motivo o per un altro, per un breve o lungo periodo, diventiamo parte di vedove e orfani. E tutti noi siamo la rete che Dio ha pensato per soccorrerci. E fermiamoci un attimo a ragionare sull'idea di Chiesa, perché la Chiesa è l'unica istituzione che Gesù ha fondato. Ed è stata una bella idea, anche se molto particolare. La Chiesa è un insieme di persone messe insieme a forza da Dio. Non ci siamo scelti. Dio ha scelto noi, ci ha chiamati a sé e poi ci ha detto unitevi in una Chiesa. Non andate in Chiesa, ma siate Chiesa. Quello che ci unisce è più di un interesse comune, ma che è esterno a noi, ci è stato dato. Non siamo qui perché facciamo lo stesso sport, non tifiamo la stessa squadra, non siamo un club di lettura dei libri, ci sono ancora qualcuno che legge libri, forse non lo so, non siamo maniaci dell'informatica e non siamo neanche tutti amanti dei gatti, mi dispiace per voi. Non facciamo neanche parte della stessa organizzazione missionaria e non serviamo neanche nello stesso ministero. Siamo diversi, abbiamo anche interessi comuni, ovvio, ma non siamo qui per quelli. Siamo qui perché siamo stati amati da Dio. E prima di essere amati dall'amore uno per l'altro, che magari non esisterebbe neanche, siamo uniti dall'amore immeritato da Dio per noi. Siamo tutti peccatori salvati per grazia, che insieme desideriamo onorare Dio e farlo conoscere, seguendo l'esempio di Cristo che è il capo della Chiesa. Quindi il gruppo sociale chiamato Chiesa è caratterizzato da amatevi, prendetevi cura l'uno per l'altro sotto ogni aspetto, che nessuno sia nel bisogno, materiale, sociale, fisico, morale, eccetera. Amatevi, incoraggiatevi, gioite e soffrite insieme. E le due cose spesso vanno insieme. E in una società sempre più frazionata, atomizzata, di spaventose solitudini, e tante ne conosco, la Chiesa è un'idea geniale. E più vedo solitudine, e più penso che Dio abbia avuto una grande idea. E la lettera di Giacomo ci insegna anche a essere Chiesa. Perché credere in Cristo vuol dire che non possiamo vedere qualcuno che ne ha bisogno e stare fermi. Seguire Cristo vuol dire prima di tutto accorgersi che ci sono altri nel bisogno, e fare quello che possiamo, se non possiamo, non possiamo, quello che possiamo lo facciamo. Vuol dire che io non sono al centro del mio mondo, non è neanche la mia famiglia, neanche il mio clan, neanche la Chiesa è il centro del mio mondo. Il centro del mio mondo è Cristo che ci insegna ad andare verso l'altro. La religione pura, dice Giacomo, comprende anche non farsi contaminare con il mondo. Questo riguarda quello che facciamo, ma parte prima dell'azione, perché l'azione è conseguenza di quello che penso, di quello che credo. Perché, lo sappiamo, la cultura, la società, entrano pian piano nella nostra mente, ci contaminano e questo porta all'agire, e lo vedremo. Siamo quindi incoraggiati a vedere gli altri che hanno i loro bisogni, aiutarli e contemporaneamente a cercare santificazione, facendo attenzione a quello che ci entra in testa, perché ci può contaminare. Facciamo attenzione a quello che desideriamo, senza dimenticare che il più grande bisogno degli altri è Cristo, è il Vangelo. Ora, fin qua, tutti d'accordo con Giacomo, tutto liscio, easy. Ma arriviamo al capitolo 2. E lì sembra, ripeto, sembra, che Giacomo sia in contraddizione con Paolo. C'è chi usa questo passo per dire che la Bibbia è inaffidabile e si contraddice. Alcuni mettono in contrasto Paolo e Giacomo, due idee diverse. Falso. Intanto perché Paolo in Galati ci ricorda che lui era andato a Gerusalemme, aveva incontrato Giacomo, si erano parlati ed erano d'accordo. Inoltre Giacomo sicuramente aveva letto, prima di scrivere, aveva letto Paolo e usa lo stesso linguaggio di Paolo per dire sono d'accordo con lui, parte da quello che dice Paolo e continua il discorso. Ora, per capire meglio, seguiamo il ragionamento che fa Giacomo. Dice, la vera religione è soccorrere i deboli e non farsi contaminare. Poi al capitolo 2 dice, cari fratelli, mi sembra però che abbiate qualche difficoltà a vivere quello che ho appena detto. Perché dice, se un ricco entra in chiesa e un povero anche lui entra in chiesa, li trattate diversamente. Fate preferenze, siete già contaminati. Pensate come la società e agite di conseguenza. La vostra azione è conseguenza della contaminazione. Ricchi e poveri hanno entrambi bisogno di Cristo, ma voi guardate solo al portafoglio. Perché un ricco dà offerte più grandi, ovvio. Grazie a Dio che ci sono queste persone, questo sia chiaro. Ragazzi, dice Giacomo, i fatti dimostrano che la vostra religione non è pura. Trattate male i poveri, azione, perché pensate come la società, contaminazione. E al versetto 9 aggiunge, fare preferenze è peccato, va contro la legge, siete condannati. E poi comincia un discorso che è come se fosse quasi che risponde a un'obiezione. Cioè, è come se dicessero, ehi Giacomo, tu parli di legge, ma Paolo dice che la salvezza è per sola fede. Quindi adesso Giacomo, statene tranquillo, non ci venire a rompere le scatole, non dire cosa fare o cosa non fare, perché Paolo dice che le opere non contano. Andiamo a fondo nel discorso. Perché sia Paolo che Giacomo parlano di giustificazione e opere, fornendo due punti di vista leggermente diversi ma complementari. È un po' come quando si guarda un oggetto con l'occhio destro e con l'occhio sinistro. L'oggetto è lo stesso, ogni occhio fornisce una prospettiva vera, ma leggermente diversa, e insieme formano la visione completa dell'oggetto. Ecco perché esiste quella scienza bellissima che si chiama teologia sistematica, che ci permette di conoscere una dottrina basandoci sull'intera Bibbia e non solo su alcuni brani. Ora, Paolo e Giacomo usano entrambi il termine giustificazione, ma con due significati un po' diversi che si completano. Paolo parla di come si viene dichiarati giusti, cioè in che modo Dio dice tu sei giusto. Questo è per sola grazia e non per opere, perché nessuno si vanti, Romani 5, Galati 2 e 3. Giacomo è del tutto d'accordo. Lui quando usa il termine giustificazione intende la dimostrazione di essere stati dichiarati giusti. Prima Dio ci dichiara giusti e poi la nostra vita dimostra, prima aiuto a noi stessi, che siamo stati giustificati. Paolo combatte la giustificazione per opere. Giacomo combatte la fede senza opere. Perché comunque la dici, qualcuno trova sempre un modo di usare quello che dici in maniera sbagliata. E Giacomo lo spiega praticamente al versetto 15. e dice: se vedete un vostro fratello che non ha da mangiare e da vestire e non lo aiutate, la vostra fede è morta. Versetto 17: così è della fede, se non ha opere è di per sé morta. Giacomo dice: per Giacomo è impossibile che una persona salvata, giustificata, sia insensibile al bisogno degli altri, prima di tutto i fratelli. Non si parla di perfezione, non saremo mai perfettamente sensibili né perfettamente generosi. Si tratta di togliere lo sguardo dal mio ombelico e vedere che ci sono altre persone intorno a noi. È quello che posso fare, non quello che possono fare loro per me. E la cosa sconvolgente, se ci ricordiamo, è che Giacomo scrive a credenti che sono fuggiti dalla Giudea per via della persecuzione. Tra di loro c'erano dei poveri e sembra che i ricchi se ne fregassero. È scritto in greco, fregassero. E dice chiaramente a sta gente, a questi fratelli, Giacomo dice: la vostra professione di fede è nulla. Non dice avete perso la salvezza, non c'era proprio. È chi era stato perseguitato. Ora, non vuole mettere pesi, ma è spinto dall'amore. Stiamo parlando di una cosa seria, fondamentale, il rapporto con Dio e l'eternità. E dice: valuta il tuo rapporto con gli altri e con il peccato per capire come sei messo con Dio. E poi dice cose dure, ma vere. Versetto 18. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere e io ti mostro le mie opere e, scusate, io con le mie opere ti mostro la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Oh, è tosta, E Giacomo è preoccupato per loro. Svegliatevi, ragazzi, fate attenzione. Giacomo attacca la fede morta, che non è fede poi, è solo parole. Attacca la fede di chi? Credo che esista Dio, ma vivo a modo mio. Dio sì, ma la Bibbia, la Chiesa no. Giacomo ci mette in guardia: il solo dichiarare di avere fede non vuol dire niente, specie in un contesto come il nostro, in cui non rischi la vita dichiarando che sei credente. Gesù l'aveva già detto, in Matteo 7,21: non chi mi chiama Signore, Signore, ma chi fa le opere del Padre mio. E alla fine diciamo sempre le stesse cose. Tanti dicono: credo che Dio esista, ma sì, ci deve essere qualcuno. Sono spirituale, adesso va di moda questo, sono spirituale ma non religioso. Credo, ma Giacomo li chiama illusi. Non basta credere in un essere superiore. I demoni credono all'unico vero Dio. Fra i demoni non ci sono atei. Sono parole dure, fanno paura. E attenzione, i demoni hanno una teologia corretta, perché hanno una conoscenza di Dio certamente migliore della nostra, perché l'hanno visto, sanno tutto. Credono, ma tremano, perché non amano Dio. E dopo aver parlato di fede morta, in questo modo molto duro, Giacomo spiega cos'è la fede viva. Qui si fa interessante. Ora, la fede che otteniamo per grazia è il motore per le opere. E lo spiega in questo modo, raccontando di Abramo e Rab, che sono probabilmente i due personaggi più diversi che ci sono nella Bibbia. Due persone così lontane che hanno solo una cosa in comune: la grazia di Dio. Al versetto 21 ricorda Genesi 22. Dio chiede ad Abramo di offrire suo figlio Isacco in olocausto. Paolo altrove ci spiega che Abramo era certo che Dio avrebbe mantenuto la promessa fatta di dare una discendenza tramite Isacco. Quindi l'atto di fede di Abramo non fu obbedienza cieca, quasi violenta, ma la certezza che Dio avrebbe mantenuto la promessa. E al versetto 23 Giacomo torna indietro a Genesi 15. Abramo credette e questo gli fu messo in conto di giustizia. Quindi da questo evento di Genesi 15 al sacrificio di Isacco passano 20 anni. Anni in cui Abramo non è sempre un esempio di fede, ma Dio lavora in lui con molta pazienza. Quindi, siccome Abramo credette 20 anni prima e fu dichiarato giusto, visto che Dio in questi anni ha lavorato in lui, ha perdonato un sacco di errori, la trasformazione che Dio ha compiuto si è poi dimostrata con un'opera così grande. La giustificazione precede le opere che ne sono la naturale conseguenza. L'obbedienza dimostra, dichiara, fa vedere la fede. E Abramo fu chiamato amico di Dio. I demoni conoscono e tremano. La fede vera, quella che passa per il Vangelo, ti rende amico di Dio. Ora, amico non vuol dire che dai una pacca sulle spalle di Dio e dici, ehi bro, come butta. È un po' più seria la cosa. C.S. Lewis, nel suo discorso sui vari tipi di amore, afferma che l'amico è colui che sta con te per il semplice fatto che vuole stare con te. Non ottiene niente. Rallentiamo un attimo. Stiamo dicendo che Dio ha piacere di stare con noi che siamo in Cristo. Dio ci chiama figli, ci chiama amati, ci chiama amici. Siamo amici di Dio. Dio non abbassa il suo standard. Siamo noi che abbiamo questa relazione in Cristo e quindi possiamo essere chiamati amici di Dio perché siamo in Cristo. Capiamo di cosa stiamo parlando. La nostra religione è amicizia con il Creatore. E questo ci insegna, dovremmo imparare la gioia di stare con Dio, non per quello che Dio ci può dare, ma per il fatto che Dio è Dio. Chiediamo a Dio di insegnarci la gioia di amare Lui e non quello che ci può dare. Rab, la prostituta straniera che nascose le spie mandate a Gerico. Perché lo fa? Insomma, adesso bisogna riassumere, ma la storia è bellissima. Aveva sentito delle vittorie del popolo di Israele e del suo Dio, tutto quello che era capitato prima. Ascoltando queste storie, capisce qualcosa, crede e dichiara. Giosuè 2:11. Il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Ora, non abbiamo modo di entrare nel dettaglio, ma questa affermazione per una donna di Gerico è un'affermazione potentissima. Rab, fino a quel momento, aveva vissuto sinceramente credendo agli dei di Gerico, pensando che fossero gli dei giusti. Ora crede che c'è un solo Dio e cambia la vita, cambia tutto, cambio Dio, cambio vita, mi converto, cambio vita. E Rab fa poi una scelta razionale in base a quello che crede. Visto che c'è un Dio, seguo Lui e gli affido tutto. Rischia la vita, non perché fosse pazza, ma perché siccome Dio è quello, allora ha ragione lui, mi fido di lui. Corre sì un rischio enorme, ma era coerente con quello che credeva. Crede e affida ogni cosa al Dio in cui crede. Lineare. Lei non viene chiamata amica di Dio. Lei diventa un'antenata di Gesù da parte di Giuseppe. E questo è un privilegio riservato a pochissimi. Nella genealogia di Gesù, e quindi di Giacomo, che era suo fratello, attenzione, ricordiamo che Giacomo dice cose parlando dei suoi antenati anche, ci sono due donne, e una di queste è Rab. E Giacomo sottolinea che fosse una prostituta. Dice, la mia bisnonna, o quello che era una prostituta. Vedete quanto è bello il Vangelo? Non c'è vergogna nel dire che discendi da una prostituta, perché quello che conta è l'opera che Dio ha compiuto. Ora, non so se avete notato, io ci ho messo un po', in pochi versetti Giacomo fa un confronto estremo. Al versetto 16 dice, non vi curate del fratello nel bisogno, la vostra fede è morta, parla di dare da mangiare e da vestire, roba quotidiana. E poi, per parlare della fede viva, usa Abramo e Rab che danno tutto a Dio. E sono due opposti, tanto opposti, per dimostrare che la fede morta fallisce nel minimo atto di amore. È una fede a parole, che non diventa concreta neanche nelle piccole cose. La fede vera, quella che dona la vita, diventa concreta. Vediamo un altro esempio di fede. In Marco 2. I famosi amici che aprono il tetto per calare il paralitico. Leggiamo che Gesù, vista la loro fede, disse, i tuoi peccati sono perdonati, e poi lo guarisce. Ma cos'era questa fede? Non era la fede del miracolo, ma la fede che ha fatto sì che questi uomini, vedendo il bisogno, abbiano agito, facendo anche fatica. Hanno soccorso chi era orfano e vedova, e l'hanno portato da Gesù. Il discorso fede e opere non è poi così complicato. Siamo dichiarati giusti presso la fede, è un dono della grazia di Dio, non ci possiamo meritare niente. Quando crediamo, diventiamo figli di Dio, lo Spirito Santo entra in noi e inizia un lavoro di trasformazione che si concluderà quando saremo nella gloria. Ma tutto questo non è visibile, gli effetti sono visibili. La differenza non è fra fede e opere, ma tra fede viva e fede morta. Che poi la fede morta è un ossimoro, non esiste. La fede morta non è fede. Fede non è solo accettare cognitivamente delle verità, ma vivere in base ad essa, perché la fede agisce, cambia. La fede che giustifica non è mai sola, è sempre accompagnata da alcuni miracoli: amore, ravvedimento e obbedienza. Questi sono i miracoli che Dio compie in noi. Trasformarsi in persone che amano, si ravvedono e obbediscono. Paolo combatte chi vuole aggiungere le opere come base della giustificazione. Giacomo combatte chi separa la fede dalle opere della vita. E il loro discorso è completo insieme. Credere, accettare Gesù come Salvatore, essere discepoli, non vuol dire avere delle informazioni. Sì, sicuramente quelle sono importanti. La verità è la base di tutto. Vuol dire mettere in gioco tutta la nostra vita, basare tutto su quello che sappiamo di Dio. Vuol dire pensare prima agli altri. E questo impatta come gestisco il tempo, le relazioni, il corpo, il sesso, il denaro, tutto. E in fondo, ogni atto di obbedienza è un atto di fede. Credo e quindi faccio. Ogni rinuncia, ogni sacrificio, ogni atto di amore è un atto di fede. La lettera di Giacomo è molto pratica, parla della lingua, di come trattiamo gli altri, della saggezza, del peccato, ma tutto parte da qui, amare il prossimo e amare Dio. Non è questione di fare o non fare. Si tratta semplicemente del fatto che non puoi credere in Gesù che ha agito, che ha dato del tutto, e fregartene di chi accanto a te è nel bisogno. Non puoi credere che Gesù sia morto per pagare il tuo peccato e continuare a vivere nel peccato. Non sta insieme. E questi due binari vanno insieme, sono due concetti inseparabili. Amare Dio e amare gli altri. Amare gli altri e tenermi pure dal peccato. Non puoi credere, non puoi credere nel Dio che si rivela nella Bibbia e fare come se niente fosse. Non posso guardare la croce, vedere cosa è costato il peccato, ammirare l'amore di Dio e dire ok, grazie, però certe cose della mia vita ci penso io. Rab ha messo in gioco la vita, Abramo ha dato tutto. Chi aveva una fede morta non era in grado di curare il fratello. Ecco perché Giacomo spesso scrive: non vi illudete, non vi prendete in giro. E qui, ripeto, vedo il cuore di un pastore preoccupato, dice con amore: non basta, ragazzi, dire io credo, perché quello che credi un po' alla volta deve cambiare come vivi. Non è questione di sforzi, di impegno, di fare, è questione di amore, di chi ami di più, se Dio o io. Quanto mi meraviglia l'amore che Gesù ha mostrato sulla croce. Ora, attenzione, non siamo chiamati a imitare Abramo o Rab. Loro sono esempi di quello che Dio può fare in ciascuno di noi. Siamo chiamati a imitare Gesù. Tutti gli eroi del Vecchio Testamento puntano a Cristo. Dio ha visto il nostro bisogno. Non erano cibo vestiti. Serviva una soluzione per il nostro peccato. L'unico modo era dare tutto. Dio Figlio ha preso su di sé i nostri peccati. Sulla croce il Padre l'ha abbandonato per pagare al nostro posto. Questo è l'esempio che dobbiamo seguire. Qualsiasi cosa che Dio ci chiederà sarà una minima frazione infinitesimale di quello che Dio ha dato per noi. Gesù non ha solo pagato per il mio peccato, ma è risorto, ci ha dato la libertà dalla schiavitù del peccato. Possiamo ora, finalmente, liberi dalla schiavitù del peccato, possiamo obbedire, possiamo onorare Dio. Ecco perché la fede non può essere senza opere, perché siamo liberi. L'invito che ci fa Giacomo è lo stesso: verifica la tua vita. Chiediamoci se la nostra fede è viva o meno, ma con la certezza della grazia, perché la grazia è sempre disponibile, sempre pronta, la croce è sempre lì, cioè non è lì, dov'è? Non importa. Il concetto è questo: Analizza la tua vita e c'è la grazia. Vai a Cristo, vai a Dio. Se la tua fede non è ancora viva, allora dici ok, aggiustate questa cosa, sistematela fra te e Dio. La vera religione agisce da tutto a Dio, perché su quella croce Dio ha dato tutto a noi. Preghiamo. Padre, grazie perché tu dici cose grandissime che diventano concretissime. Grazie perché sei talmente geniale che hai fatto cose meravigliose per noi. E più guardiamo a te, più siamo meravigliati di quando tu sia grande. Insegnaci ad amarti, a onorarti, a essere stupefatti dal tuo amore. Che questo stupore si trasformi in servizio. Servizio per gli altri, servizio per te. Signore, che tutti noi qua possiamo avere una fede sempre più viva, una fede che agisce, una fede che onora te. E grazie perché abbiamo l'esempio supremo, il tuo figlio che è morto per noi. Grazie per questa grazia che continua a rinnovarsi. E grazie perché ci inviti ancora una volta a venire alla tua grazia per avere perdono, per avere riconciliazione, per vivere. Grazie perché la tua grazia è vita. Amen.